andiamo all'origine del libro, perché mi piacerebbe sapere. Beh, la prima scintilla potrebbe essere, siete amici da una vita, insomma, che avete condiviso tante cose anche extra musicali, e forse quello il primo, sì. La prima scintilla.
Allora,
poi c'è compleanno.
Buon ascolto a chi è in onda. Sì, c'è un compleanno che cade il 23 novembre, lui compie 70 anni, io l'ho compiuto pochi mesi fa, quindi siamo esattamente coetanei. Abbiamo cominciato a frequentarci negli anni 80, quindi parecchio tempo fa, per motivi extra professionali. Nel senso che lui già suonava, ma non era nei radar della critica. Io scrivevo, ma mi occupavo anche di altro. Però avevamo davvero frequentazioni personali, quotidiane. Portavamo i figli nella stessa scuola. E quindi cappuccino, brioche e chiacchiere sulla musica, sulla vita.
Ma abitavate vicino? Perché lui abitava, io quando l'ho conosciuto, sì, abitava dietro Piazza Brescia. Tu eri lì?
Sì,
anche.
Sì, via Washington.
Ah, esatto. Tu abitavi via Washington?
Sì,
ah,
sì,
beh,
sì,
allora capisco.
Quel periodo.
Sì, sì.
E quindi ci si conosce per questo. Dopo un po' di anni cominciamo anche l'avvicinamento professionale. Io dirigevo un festival, si chiamava Suoni e Visioni, dove l'ho invitato quando ancora Ludovico era in germe,
sì,
scriveva già molto ma non aveva ancora gli spazi e la visibilità che avrebbe trovato più tardi. E poi ci sono stati viaggi insieme, abbiamo viaggiato in Africa per motivi non professionali ma di piacere, per
in una regione che mi risulta sia una delle più musicali d'Africa.
Assolutamente, il Mali, secondo me, ma non sono così originale, produce da tempo la musica più interessante, più innovativa, con delle figure anche seminali. Abbiamo fatto due viaggi per quasi un mese complessivo.
Però
sono stato anche al suo matrimonio, quindi insomma ci sono motivi che esulano dalla critica, dall'intervista. Eppure i dischi li ho ascoltati, ovviamente le tournée le ho seguite, e quindi c'era questa doppia possibilità di osservazione, quella dell'essere umano e quella invece dell'artista. E questo libro cerca di condensare questa visione attraverso un focus soprattutto su quella parte della sua carriera che è pochissimo conosciuta. Ludovico compie 50 anni di carriera in questo periodo,
sì,
più o meno.
Certo.
Era a Torino all'epoca, a metà anni 70, e suonava in gruppi di cui lui non parla mai, ma con i quali ha pure registrato un paio di dischi, Venegoni e Co.
Ah,
e
sì,
poi,
sì, 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 adesso ricordo.
Prog,
sì,
jazz,
sì,
rock.
Qualcosa mi aveva raccontato, ma pochissimo, era molto
restio. Sì. E poi pubblica con la Cramps. Lui sarà anche al concertone per Demetrio.
Giusto.
Ma ha rimosso tutto, cioè non ne ha voluto,
beh,
più parlare.
Cramps e il concertone sono due momenti.
Ma lì qualcuno dice non era protagonista, quindi non ci tiene più di tanto a sottolineare quel periodo. Poi si trasferisce a Milano, dove comincia a studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi, e lì frequenta molti degli intervistati che io poi ho trovato nel frattempo, da Lorenzo Ferrero a Luca Francesconi, Ivan Fedele, Gaetano Liguori e poi anche qualcuno più giovane, perché c'è anche Carlo Boccadoro che lo raggiungerà più tardi. E quindi lì c'è una fase dove è anche assistente di Luciano Berio, con il quale quindi apprende una nuova musica che non è più il rock delle sue origini. Lui era un chitarrista in origine, Ludovico. Poi non è più il jazz rock o il prog di Venegoni e Co.
Quindi anche chitarrista elettrico.
All'inizio sì. Mm-hmm. Hendrixiano come passione.
Certo.
Poi abbandona presto quel tipo di deriva. E a metà anni 80 però di nuovo cambia qualcosa, perché l'avanguardia, la sperimentazione, anche le curiosità cosmiche di Luciano Berio non le segue più di tanto, e lì c'è quindi una deviazione verso una musica che è anche la propria, che verrà applicata a balletti e a opere fino al 1995 di Salgari, che è un po' il punto di snodo della sua storia. Da lì poi procederà come solista e nel 96 esce Le Onde, che è il suo album di affermazione successivamente, perché al momento non se ne occupa quasi nessuno, però sarà sicuramente un punto di riferimento. Sicuramente Ludovico ha ascoltato moltissima musica da ragazzo, perché lo so, ne parlavamo. Ed è una sorta di spugna, perché ho visto anche dopo il viaggio in Africa come quelle sonorità, quegli strumenti e quei musicisti sono entrati nella sua visione. Quindi sicuramente aveva colto il concerto di Colonia di Keith Jarrett, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Jimmy Page, i suoi chitarristi preferiti, poi molto Miles Davis, i Weather Report, sì, ai tempi di Venegoni e Co.
Quindi, lì sì.
Tutto questo, diciamo, è stato sedimentato, ma poi arrivano i grandi momenti, i grandi anni dei minimalisti americani, perché oltre a Philip Glass, Terry Riley l'ha ascoltato tantissimo, Steve Reich. E per venire in Europa anche Wim Mertens e Michael Nyman sono arrivati un po' prima di lui.
Sì.
Però all'epoca, se tu ti ricordi, non c'era la possibilità di ascoltare contemporaneamente la musica. O avevi i dischi, non è che andavi su Spotify o su un serbatoio di musica. Quindi i dischi si passavano, uno li registrava li elaborava. E io mi ricordo che un po' di dischi io li avevo prima per motivi professionali e li passavo, perché c'era il gusto di ascoltare delle cose, no? Non per suggerire, ma per indicare, come dice, vai a vedere questo film che è bello, sentiti questa musica. E in quegli anni 90 sicuramente il processo di elaborazione in Ludovico Einaudi è molto esplicito, passando anche da tutte queste fonti, che sono poi anche le collaborazioni che io in qualche modo riferisco, con Daniel Ezralov per le coreografie dell'opera, con Andrea De Carlo, che poi è anche suo cognato, per i libretti dell'opera, con Cecilia Chahi, che è un'amica anche lei del conservatorio. Quindi tutto questo mondo entra a contatto con la sua sensibilità, che si esprimerà poi via via in rivoli diversi, partendo appunto da la metà degli anni 90 in cui tutto cambia. La parte precedente è molto misteriosa o comunque poco illuminata. Io ho cercato di raccontarla perché un po' c'ero e un po' sono andato a cercarmi le fonti.
Certo. Del periodo Venegoni c'è qualche supporto?
Ci sono due album.
Ah, ecco.
Ci sono due album perché Venegoni e Co. pubblicano Rumore Rosso e Sarabanda.
Rumore Rosso mi dice qualcosa, Sarabanda no.
Sono due album dove in parte alcune composizioni sono firmate anche da Ludovico.
Ah.
Abbiamo pubblicato anche la fotografia, c'aveva i capelli all'epoca, quindi è proprio una fotografia.
I capelli, i riccioli aveva, eh?
Sì,
non
sì.
Era ricciolone?
Abbastanza, sì sì. E siamo nel 77-78, e nelle cantine di Torino, quella è una band davvero di primissimo ordine, con
quindi
musicisti.
Quindi lui chitarrista?
No, lui, era, lui era già le tastiere.
Ah, era già le tastiere?
Sì, sì. C'era alla chitarra c'era Gigi Venegoni, al basso c'era Paolo Franchini, per esempio. E quindi è una buonissima formazione di musica strumentale. Praticamente le voci non sono mai interessate a Ludovico, che ha sempre percorso una via di musica strumentale.
È vero. tuo libro, bisogna dirlo, si intitola Ludovico Einaudi, La musica, le origini, l'enigma. Allora, la musica e le origini, con Enzo Gentile, è da un po' che ne stiamo parlando, qualche manciata di minuti, ci manca, e anche devo dire è una mia personale curiosità, l'enigma. Che cos'è l'enigma Ludovico Einaudi?
Allora, mi è capitato tante volte, visto che le persone sanno di questa conoscenza e comunque di una mia predisposizione verso un ambito musicale come quello di Ludovico, di sentirmi fare la domanda: ma perché Ludovico Einaudi ha così tanto successo? E questo è un po' un enigma nel settore, perché tra tanti appassionati di musica classica, si può dire senza tema di smentita, Ludovico è un po' inviso per il percorso, per la tecnica pianistica, per la creatività che alcuni considerano un po' liofilizzata, un po' ristretta. Quindi l'enigma si spiega anche in questo, la capacità di uscire da un bozzolo, che è quello della sua formazione, gli anni fine 70-80, per poi invece ritrovarsi in volo sul mondo, perché Ludovico è un fenomeno mondiale.
È vero.
Non è lecito dubitarne, ci sono dei numeri spaventosi, in parte li segnalo, sul streaming, su Spotify, YouTube, e poi le vendite discografiche, le presenze nei concerti che sono strabilianti, sono sold out un po' in tutto il mondo. In questo periodo di ottobre è stato Stati Uniti e Canada, a fine novembre iniziano un ciclo di 20 o 21 concerti al Teatro Dal Verme a Milano, tutto esaurito. Quindi questo è un po' un enigma, cioè perché? Oltretutto la musica di Ludovico viene ripresa e utilizzata su più fronti. Capiterà a tutti le scuole di musica,
scuole, certo,
ma le palestre dove si fa yoga, meditazione, le RSA, danza terapia. C'è tantissima musica di Ludovico che viene sprigionata in maniera magari sotterranea, ma arriva fino all'ultimo episodio. Nella camera ardente di Giorgio Armani c'era la musica di Ludovico.
Non dirmi.
Sì.
Ma per volontà di Armani o gliel'ha appiccicata così?
Ludovico ha suonato anche, ha messo la musica di Ludovico in alcune sfilate di moda.
Ah.
E poi forse questa è stata una confluenza.
Può essere,
non lo
può
so.
Essere, certo.
Quindi questo tipo di musica d'uso, come dicevi sì, prima, sicuramente moltiplica gli ascolti, moltiplica le fonti di ricezione. Non è più, una volta c'era solo il disco.
No,
adesso
certo.
Ci sono tanti modi per arrivare al pubblico, anche un pubblico non specializzato. Si parla spesso e volentieri di musica alla Einaudi.
Ci sono
tutti gli imitatori, tutti gli emuli, tutti coloro che hanno cominciato a suonare il piano dopo il suo successo. Questo è sicuramente un merito.
Ce ne sono tanti. Abbiamo ricevuto anche qui in redazione parecchi pianisti che
proposte
si proponevano sopra sull'onda delle onde.
esatto, sì. Però qualcuno mi spiega bene, uno è Carlo Boccadoro, spiega bene che la musica di Ludovico è sicuramente semplice,
sì.
La si può suonare tranquillamente anche senza essere un virtuoso, ma il tocco, il timbro che arrivano dalle sue mani è assolutamente impossibile da confondere
da replicare.
Con... Esatto. Quindi c'è un quid che forse arriva anche al grande pubblico.
Però io devo leggere anche dal tuo libro, che è una cosa che secondo me può servire agli nostri ascoltatori, i titoli dei capitoloni.
Certo.
Allora, c'è Il mio amico Ludovico, firma di Cecilia Sciai.
Che fa la prefazione.
Esatto. In principio, e quindi storie della sua vita dei primi trascorsi musicali.
E anche della parte di famiglia, perché c'è un casato importante.
Ah beh, Einaudi, certo.
Il Presidente della Repubblica, l'editore.
Il figlio editore.
E una famiglia di cui Ludovico non ha mai parlato. Esatto. Quindi di nuovo
qualcosa mi disse una volta della mamma.
Sì, è l'unica che viene citata. Pensa che nel sito ufficiale, con la biografia ufficiale, il papà e il nonno non vengono evocati.
No, ma come? I due più grandi Einaudi?
Appunto, la mamma sì, che lo avviò alla passione per la musica, esatto, per il pianoforte.
La mamma suonava il pianoforte.
Sì,
no?
In maniera amatoriale, sì, però sì, lo aveva in casa.
Certo. Vedi? Poi c'è la parola. Cos'è questo capitolo parolaio?
Abbiamo, dato che lui non rilascia molte interviste, ma qualcuna l'ha fatta anche a me, sono andato a pescare alcuni stralci di conversazione o di interviste pubblicate da cui ricavare delle informazioni che magari non ci sono, no? rispetto alla sua formazione, che è la cosa secondo me più interessante, come arriva a quella fine anni 90.
Certo.
E poi tutte le colonne sonore, poi tutte le collaborazioni anche in teatro.
E anche colonne ne ha fatte?
Sono circa 80 i film che hanno le sue
80?
Colonne.
80?
Sì, spesso sono tratte dal repertorio discografico.
Sì, non apposta.
Però, esatto, alcune le ha scritte appositamente, altre no. Quindi anche lì c'è è un altro modo per aumentare ovviamente l'impatto con il pubblico a livello mondiale, perché sono film usciti in tutto il mondo.
Esatto.
Quindi la parola sono un po' i riferimenti anche della sua radice di pensiero, di espressione, che è reperibile appunto in poche riviste giornali, perché non sono tante. Non è mai andato in televisione.
Eh no, una volta da Fazio, ma se ne pentì.
Sì, sì, infatti.
È scritto?
Sì, sì, lo recupero perché dice mai più. L'hanno invitato anche al Festival di Sanremo come ospite, certo. Ma non è andato. Insomma, questo c'è una riservatezza che devo dire è un merito in questo mondo che lo tiene ancora molto molto protetto dalle curiosità del mondo.
Sì, anche quando faceva cose strane come il concerto nell'Artico, nell'Antartico sul pianoforte, però è lui, secondo me lui è contento quando è con se stesso, a fare magari cose più strane possibili, però lasciatemi stare che io so quello che faccio.
Sì, sì, è così. Ma tra le poi testimonianze recupero quella di Paolo Fresu, che mi dice una cosa molto interessante. Hanno fatto un tour insieme, quindi c'era un ottimo accordo tra di loro.
Ma cosa faceva? Ludovico improvvisava?
No,
non è capace.
Appunto mi spiega Paolo, bisogna suonare comunque le musiche di Ludovico Einaudi.
Ah, certo.
Non è possibile uscire dal seminato. Io mi sono manifestato con la tromba, sono entrato nelle sue atmosfere, ma non era possibile fare l'opposto.
Sì. Questo è curioso.
Molto curioso, sì, sì.
E poi sul cinema mi pare che erano molto amici con Piero Milesi,
sì.
Però mi sembra che qualche volta Piero ha rinunciato a qualcosa, aveva fatto lui la colonna, non so, qualche volta.
Questo è un episodio centrale, perché Fuori dal mondo, che è il film importante che
Fuori
ha.
Dal mondo, sì, è questo.
Io ero il consulente per le musiche in quel film.
Tu?
E quindi è stato chiesto a me di individuare un possibile musicista per la colonna sonora. E c'è tutto scritto e non è ovviamente opinabile. Io presentai al regista e al produttore una cassetta, perché siamo nel 97.
È giusto ancora la cassetta?
Senza nome, da una parte c'erano le musiche di Piero Milesi, dall'altra parte le musiche di
È come
di
quando
Ludovico.
Si fanno le selezioni per gli strumentisti.
Scelsero Piero Milesi. Il quale però non aveva tempo, non aveva voglia, io lo conosco, era un amico, un fratello Piero, aveva tanti meriti, ma non quello di essere plastico,
sì,
e quindi
è vero.
Non aveva voglia di fare le colonne sonore per un film, E quindi la scelta passò a Ludovico. Quindi
ecco
quando
storia.
Parliamo di sliding doors, quella è una sliding door.
È
Ludovico
vero.
Entra a contatto con un film meraviglioso
sì.
che abbiamo nel cuore, perché c'era un'atmosfera per la quale la sua musica era assolutamente ideale. E, e lì c'è un'ottima congiunzione. Quel film vince 5 Davide Donatello,
Ulla.
Ma non per la musica, perché quell'anno la vince Morricone.
Ah beh, allora, caspita,
sì,
che
sì.
Storia.
Sì, sì, e questo è un altro dei momenti di snodo della sua carriera.
Caspita, mica poco. E poi c'è a pagina 85 Einaudi Talks.
Ecco, queste sono, allora, mentre le parole erano coloro che riferiscono di
sì,
lui,
certo.
Questi invece sono gli stralci di cui prima ti accennavo.
Sì.
Sono estratti delle sue interviste, dei suoi interventi. Ci sono anche alcune cose, non molte, che lui ha scritto. Per esempio c'è l'introduzione a un libro di Paolo Terni e c'è proprio una specie di lettera. E lo ha scritto pochissimo, diciamo, c'è qualche sua nota nei dischi, nelle copertine, nei libretti, ma
e basta. Mi ricordo con i primi CD Ricordi c'era dentro,
sì,
le sue,
sì,
note,
sì, esatto,
che ho letto con piacere, insomma,
con tanti libri che ha pubblicato suo padre lui.
Ah, sì?
Ha scritto pochissimo.
È vero. Poi c'è una postfazione di Stefano Boeri, che sappiamo tutti chi è.
E Stefano Boeri è cresciuto con Ludovico, erano ragazzini insieme,
sì.
Si conoscono dall'infanzia. E allora mi interessava avere una testimonianza, il racconto di quello che era Ludovico da ragazzino.
Ragazzi, figurati, preziosissima
quindi
testimonianza.
Senza musica di mezzo, ma
certo.
Proprio la frequentazione. Quindi Stefano, che poi è diventato l'architetto che sappiamo, hanno un anno di differenza, quindi sono cresciuti proprio
sì.
Insieme, e così come è cresciuto insieme a Andrea De Carlo.
Ma come no?
Perché
certo.
Poi Ludovico sposerà la sorella
di De Carlo.
Andrea De Carlo.
Sì.
E quindi insomma tutte queste dinamiche sono molto presenti, affinché non ci sia del pettegolezzo, per carità, ma ci sia uno sguardo ravvicinato come non era stato possibile fare finora.
Poi ci sono le copertine.
Tutte le copertine dei
bellissime.
Suoi dischi, sì. Che tra l'altro è una discografia molto pingue, ci sono tanti
sì.
Capitoli. È stato molto fecondo nella sua carriera e continua, perché comunque esce un disco all'anno. Più
ancora?
O meno. Sì, 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 sì. Adesso ne è uscito uno all'inizio del 25.
Sì, sì, me l'ha mandato.
E nel mese scorso è uscito un remake di quell'album fatto insieme al figlio Leo Einaudi.
Ah, l'ho visto,
Einaudi,
con Leo Einaudi, sì.
Dove quindi c'è una specie di riflessione in elettronica di
sì.
Quelle stesse composizioni.
Ah.
Quindi una revisione fatta insieme al figlio.
Ma il figlio è pianista anch'esso?
Soprattutto gestisce e elabora in campo elettronico.
Ah, ho capito.
E spesso sono trovati anche negli anni scorsi uno di fianco all'altro. C'è la figlia invece, la più grande, Jessica, che aveva registrato a sua volta e che ha comunque un'attività musicale. Suo marito si chiama Federico Albanese ed è un pianista anche lui, quindi è una specie di stirpe
sì.
Che cresce.
Le radici
sì, sì, esatto.
Attraversano le strade a noi oscure. Caro Enzo Gentile, grazie della tua testimonianza su Ludovico Einaudi, che appunto in questi giorni
compie 70 anni.
Sì. Compie 70 anni. Di nuovo su queste onde.
Grazie, Claudio.
A presto.